Buongiorno e benvenuti da Simona Neri ad una nuova puntata di Radio Zainet, quella del venerdì, spettacolo. Accanto a me c'è Luca del liceo scientifico Azzarita.
Ciao Simona.
Bello abbronzato.
È finita la scuola, eh?
Si vede. Oggi parliamo di spettacolo, quindi come vi ho detto lo facciamo anche in compagnia con Torino, Simonetta Mitola.
Ciao Simona, buona giornata a tutti. Io qui a Torino sono in compagnia di Sara.
Ciao ragazzi.
Che è una studentessa dell'Istituto Cinematografico Fellini di Torino, ma dovrebbe arrivare anche Massimiliano del liceo socio-psico-pedagogico di Collegno. Speriamo che arrivi in tempo, lo stiamo aspettando in trepidazione. Ripasso subito la linea a Roma per cominciare ad ascoltare un po' di musica e per parlare di libri e cinema.
Musica dunque, Marcello Prisco alla regia ci fa ascoltare Le vibrazioni, dimmi.
Radio Zainet, la radio che fa scuola.
Sai, per chi come noi, che forse non sa, ma viaggia nel tempo, dimmi se hai già capito il senso di questa vita che si sporca nel mondo. E poi certe volte mi chiedo se cerchi anche tu nel cielo la luna che sai le riflette, lo sguardo, il pensiero di chi come noi si cerca nel vento.
Sulle note delle vibrazioni torniamo in studio a Radio Zainet, la radio che dà voce agli studenti. Allora, caro Luca, ti porterai 2, 3, 4 libri in vacanza, anche di più?
Di libri in vacanza mi porterò sicuramente uno che ha consigliato ieri mattina Dacia Maraini a un convegno tenuto alla RAI di Viale Mazzini, che è Agus Maldipietre. La scrittrice è una scrittrice sarda molto giovane, tra l'altro è nella cinquina del premio Strega, quindi è anche riconosciuta da altri come giovane promessa della letteratura italiana. E l'ho cominciato a leggere ieri sera subito, tornato a casa, passato prima in libreria a comprare il libro consigliato da tal scrittrice. Devo dire che ancora fatica a partire come qualità, però confido, quindi quello me lo porterò sicuramente.
Abbi fede.
Avrò
forse
fede.
Ok, noi andiamo ad ascoltare invece la scheda per qualche altro suggerimento di lettura.
Le novità per gli appassionati di lettura questa settimana sono davvero succose. Arriva in libreria il secondo libro di Giancarlo De Cataldo, magistrato e scrittore, autore dell'ormai celebre romanzo criminale. Nelle mani giuste, questo è il titolo del libro, questa volta racconta un'epoca a noi ben più vicina. Dal terremoto del 92, tra una classe politica travolta da Tangentopoli e gli attentati ai giudici Falcone e Borsellino, alla discesa in campo di Silvio Berlusconi. Da segnalare anche l'ultima fatica di Marco Travaglio, che racconta i mali del paese nel primo anno di centrosinistra. Anzi, centrosinistra tra parentesi destra, come lo definisce lui stesso nel sottotitolo del suo Hollywood Party.
Beh, De Cataldo e Travaglio. Tu, Luca, li leggeresti questi due libri? E hai letto qualcos'altro di loro due?
De Cataldo è comunque una penna molto fresca, è una piacevole lettura estiva, certamente. Travaglio mi inquieta, comincio a darmi qualche preoccupazione perché scrive troppo. Senso, comincio a pensare, come molti già suggeriscono, che non sia umano.
Dici, quanti, 2006 ha pubblicato, libri all'anno?
Non so, 6 libri ha pubblicato nel 2006. È vero, tutte comunque con stesure, stesi con altre persone.
Un Gomez.
Esatto, però è inquietante, ha sempre qualcosa da dire.
Dici. Vabbè, uno di questi potrebbe essere Camilleri, che non so come faccia, ma alla sua età sforna continuamente libri con o senza Montalbano.
Camilleri è, tra l'altro, questa è una lettura che non deve mancare a nessuno, deve essere presente in ogni scaffale della libreria, almeno uno di Camilleri.
Sono perfettamente d'accordo. Ed è in prima posizione in classifica, tanto per cambiare, aggiungo io, con La pista di sabbia e anche con Le inchieste del commissario Collura è al quarto posto. Invece per quanto riguarda De Cataldo, anche lui è già in classifica con Il nuovo, Nelle mani giuste. Tu di De Cataldo hai letto Romanzo criminale?
Sì, ho letto Romanzo criminale, da cui poi è stato tratto un fortunato film. È un libro, appunto, come dicevo prima, buono, frizzante, abbastanza leggero da leggere sotto l'ombrellone, nonostante sia un libro comunque, mi pare, di oltre 400 pagine, cioè non era un libro così leggero a livello di peso, ma era facile da leggere comunque, quindi.
Sentiamo a Torino se hanno anche loro da consigliarci qualcosa per l'estate.
Sicuramente sì, un libro struggente su un amore che non finisce mai, vero Sara?
Sì, questo libro, allora, di
Alain Pauls, che è uno scrittore argentino.
Tratta questa
Devi
storia.
Parlare solo nel microfono, sì. Ti dimentichi sempre, Sara.
Sì, è vero.
Parli per i fatti tuoi in giro, per lo studio.
Come il passato può travolgere una storia d'amore. Questo libro gira intorno a questa storia dove... c'è una miriade di emozioni travolgenti.
Sì, diciamo che l'interrogativo centrale è se i grandi amori rimangono per tutta la vita perché è impossibile liberarsene. Questo è l'interrogativo, no? E ci sono questi due protagonisti, Rimini e Sofia.
Sì, nel libro si parla di Rimini e Sofia, due ragazzi che dopo anni di amore si lasciano di comune accordo, ma in seguito si scopre che lui cerca subito di cancellare tutto quello che c'è stato e lei glielo nega, che come tutte le donne spera che lui torni indietro sui suoi passi, ma alla fine insomma sarà un poco più
bello, lasciamo la fine, proprio la lasciamo,
sì,
in sospeso, così,
la lasciamo così,
invitiamo tutti a comprarlo. Ma quello che volevo chiedere a voi, nella vostra esperienza, è possibile cancellare con un colpo di spugna i grandi amori?
No, diciamo che però è sempre meglio guardare il futuro e non rimanere sempre nel passato, altrimenti si rimane ancorati a qualcosa di veramente...
Che forse è già finito.
Sì, inutile.
Massimiliano, secondo te siete molto giovani, diciamo, quindi non so se esperienze di tanti amori le avete già avute, però comunque...
Beh, comunque sono grandi amori, rimangono sempre dentro, anche se possono far male quanto vuoi, però comunque rimangono, quindi è impossibile,
sono
anzi
d'accordo,
praticamente è impossibile cancellarli.
Anche se finiscono, però rimangono,
sì,
dentro. E anche tu, Massimiliano, avevi da approfondire un po' due libri che sono stati anche lanciati nella nostra,
sì, nella scheda.
Ecco, ce ne parli un po' di più, così invitiamo gli ascoltatori ad acquistarli.
Allora, uno è quello di Giancarlo De Cataldo, quello nuovo, che è... Nelle mani giuste.
Sì.
E parla dei fatti, in questo libro i fatti narrati partono dal 92, quindi piena Tangentopoli, fino al 93.
Sì.
Quindi un anno in un'Italia che, da come è descritta, sembra un'Italia fondata, una repubblica fondata sul ricatto, tra virgolette.
Sì.
E invece l'altro libro è Hollywood Party, che è tratto dalla rubrica di Marco Travaglio, quella sull'unità, e questo libro di Marco Travaglio è un'ampia antologia del primo anno di Hollywood Party, dove però viene aggiunto un altro articolo che ha scritto per il settimanale A di Maria Latella,
sì,
e di un altro su Left Avvenimenti.
Bene, allora Sara forse voleva consigliare, prima della pausa musicale, un saggio.
Sì, questo saggio si intitola Lo sport e gli uomini, di Roland Barthes, Nasce da una collaborazione televisiva canadese che trattava dei documentari sportivi, dove l'autore trova spunto per andare fino a toccare la sfera emotiva di questi giocatori, che, come accade nella vita, si sfidano e vogliono raggiungere il successo.
Quindi uno sguardo sui meccanismi dell'animo umano, però attraverso il calcio, l'hockey e la corrida, quindi un saggio che parla anche di sport.
L'autore che cerca proprio nell'animo umano la risposta di tutto questo e si interroga sull'uguaglianza di sport e cose che accadono nella vita.
Ok, perfetto. A questo punto, quindi, spazio musicale di Zainet, sentiamo gli articolo 31 con Non è un film.
Come pesava quello zaino sulle spalle per la strada della scuola e la maturità. Odiavo ogni professore, mi illudevo fosse una minaccia alla mia libertà. Ed ogni sera sopra lo schermo vedevo eroi della mia età. E io di certo ero diverso, ma ci credevo in una vita come al cinema. Ma qui non è così. Non c'è il lieto fine, poi il buono perde. I tatuaggi fanno male anni dopo che li hai fatti, ma per quello che ricordano. Hai visto amici andarsene prima del tempo e sei sicuro che dall'alto ti proteggano. Intanto aspetti il colpo di scena, quell'occasione unica che ti sistema ogni problema e lei che ti completerà. Ma qui non è così. La trama inconsistente, l'amore non è mai per sempre. Lei diceva, non lo so. E dopo mi stringeva forte ancora un po'. E diceva di non prenderla così. Nasce, cresce, poi finisce, e se tradisce ti sarà chiaro che la vita non è un film. Generazione muova una rivoluzione immaginaria. Doveva essere un tramonto il bene in trionfo alla fine della storia. Ma qui non è così.
Bentornati in studio a Radio Zainet. Cambiamo pagina, parliamo di libri. Paolo Verrone in linea, benvenuto a Radio Zainet, Paolo.
Ciao Simone, buongiorno.
Allora, cosa ci puoi dire innanzitutto di queste uscite di questo weekend?
Ti dico che sono tante innanzitutto, la cosa mi preoccupa un po' perché cominciano un po' le svendite, siamo le case, come dire, di distribuzione tirano un po' fuori, diciamo, i fondi di magazzino, usiamo un'espressione un po' dura, no, forse un po' ingenerosa, però è chiaro, siamo in un periodo dell'anno in cui la stagione sta tenendo, l'abbiamo visto dagli incassi che hanno fatto Spider-Man e per esempio i Fantastici 4, parliamo ovviamente dei grandi colossal più o meno tratti dai fumetti, comunque con grandi effetti speciali, lo sarà così anche con Transformers, arriveremo credo il 31 agosto con Shrek 3 che la stagione avrà tenuto, però è chiaro che è il momento dell'anno in cui si tirano fuori dai cassetti le cose che sono rimaste indietro e questo è un periodo dell'anno in cui comunque ancora, a parte qualche raro caso, al cinema si va indubbiamente un po' di meno.
Luca?
Sì, io volevo che un commento sul comunque relativo successo di Botteghino di Grindhouse, il nuovo film di Tarantino, che invece con cui invece la critica è stata poco generosa.
Diciamo, non è il caso più eclatante di forbice tra giudizi della critica e giudizi del pubblico, perché Tarantino, voglio dire, ha un suo pubblico, ha suoi estimatori, al di là di una posizione critica che comunque è molto variegata. A Cannes io ero alla anteprima, diciamo, europea, perché veniva presentato in concorso a proprio il Festival di Cannes, c'è gente che non finiva più di battere le mani, ecco, e il film con questa sua carica pirotecnica completamente autoreferenziale, ironicamente distruttiva, però insomma è un film che fa breccia ancora, e credo che Tarantino rimanga un marchio di fabbrica abbastanza inimitabile, molto fedele a se stesso, e come la settimana enigmistica vanta molti tentativi, quasi tutti, innumerevoli tentativi di imitazione, ma resta il più fedele replicante di se stesso. Il film in America sappiamo essere stato giudicato così, soprattutto gli incassi andarono molto poco bene, cioè non molto bene. Qui da noi sta andando meglio, si è collocato appunto in un segmento della stagione in cui per certi film vale ancora la regola che se il film tira la gente va al cinema, anche se siamo un po' sotto il solleone, sotto l'affa.
Simonetta, altre domande da Torino?
Certo, ciao Paolo, c'è ciao Massimiliano, Simonetta. Ciao, del Massimiliano del liceo socio-psicopedagogico Marie Curie di Collegno, ha una domanda che intanto è arrivato, giusto perché prima abbiamo detto che stavi per arrivare, sì. È arrivato e ha una domanda per te.
Salve Paolo.
Ciao.
Ascolti, io sono stato affascinato dal film XXY, cioè da come ho letto adesso le recensioni.
Non l'hai ancora visto, però ti è piaciuta la storia.
Parla di questo ermafrodita quindicenne che ha avuto un po' di problemi, cioè ha un po' di problemi adolescenziali sul sesso. Comunque è un film che effettivamente vale la pena di vedere.
Mi fai una domanda a cui ti rispondo sinceramente, non ti so rispondere perché non l'ho visto, ho letto un po' le cose che mi stai dicendo tu e quindi credo che sì, sia uno di quei titoli curiosi. Come dicevo prima, è un periodo dell'anno in cui bisogna saper scegliere, come la frutta di stagione, c'è la mela marcia ma ci può essere anche il frutto particolarmente gustoso, forse sconforta un po' il numero, escono 10 film adesso in questo weekend, saranno altrettanti credo nelle prossime settimane, anche l'orientamento non è semplice, si possono promuovere un po' meno i film, c'è comunque la macchina hollywoodiana, americana, per questi grandi colossal che invadono le sale, quindi è chiaro, bisogna puntare sulla selezione, però magari ecco questo film che tu citavi può essere uno dei titoli da tenere d'occhio.
Senti Paolo, poi un'altra domanda che adesso ti fa Sara su un'altra uscita di questa settimana, un film del cinema italiano che potrebbe non piacere tanto a Tarantino, si intitola Come l'ombra e per la regia di Marina Spada, quindi un'altra storia di trentenni in crisi.
Sì, ecco, io volevo porle una domanda. Questa tematica comunque che viene riproposta per l'ennesima volta in Italia, cioè è particolare questa cosa, può essere legata comunque a qualcosa che in Italia sta succedendo, un risvolto...
Una crisi generazionale, sì. Che viene presa molto di mira. Dici pure Paolo, secondo te?
Guarda, no, stavo pensando perché sarebbe molto lunga la storia, te la faccio in breve. Io penso che Tarantino abbia un po' di ragione, sicuramente. Non in quei termini, non in quella misura, tanto più in una stagione in cui il cinema italiano, secondo me, ha fatto una buona impressione, al di là del fatto che non fosse in concorso a Cannes e polemiche di questo genere. Ci sono stati parecchi film interessanti, secondo me, di autori affermati e anche di giovani autori. Però certamente c'è un avvitamento su se stesso, cioè verso tematiche appunto generazionali, tendenzialmente sfigate, passatemi l'aggettivo, un po' in generale. Generoso anche qui, ma dall'idea, e non, come dire, si è perso un po' quella voglia, quel diritto anche, no, di sognare, utilizzare il cinema per sognare. Mi viene in mente Paolo Sorrentino che fa L'amico di famiglia, che è un film difficile, duro, anche un po' sgarbato, diciamo, ma lo fa con uno stile che è felliniano, è onirico, è surreale. Beh, è un modo molto bello di affrontare un tema come l'usura, no? Che era la caratteristica di quel film.
Veramente sì. Bello quel film, tra l'altro, molto forte.
Fa
molto...
piacere che lo pensi, sì. Anche tu. Credo che le questioni stanno in questi termini, cioè c'è un avvitamento, io ho anche una teoria, così molto blande, banale, ma credo che il cinema abbia una vitalità, e lo si vede, questo sì, permettetemi di dirlo, nei festival dove arrivano film provenienti da tutto il mondo, ha una vitalità quando arriva da porzioni di mondo dove c'è ancora, come dire, qualche conflittualità in corso, qualche situazione non sedata, qualche momento, diciamo, di fertilità, di creatività, di vivacità, e parlo anche a livello sociale. Ora, non prendetemi alla lettera, 50 anni di democrazia, anzi 60 anni, voglio dire, sono invidiabili e lo sono effettivamente. Però credo che il cinema europeo in questo senso si sia un po' seduto, forse anche perché andiamo a cercare un po' il pelo nell'uovo, nelle dinamiche interpersonali, e forse ci sono porzioni di mondo in cui invece c'è ancora molto da dire perché c'è davvero un'emergenza forte tangibile che spinge i cineasti ad essere ancora più creativi.
Tra l'altro, mentre Tarantino critica comunque il nostro cinema contemporaneo, invece va a ripescare il cinema di serie B italiano, appunto di qualche anno fa, e quindi uscirà presto con Hostel Part 2 di Eli Roth, in cui ci sarà la professoressa Fenech. Che cosa ne pensi?
Ma sì, i gusti di Tarantino li conosciamo, sono non condivisibili in tutto, almeno parlo a titolo personale, però Tarantino resta, ecco, questo è invidiabile, un consumatore a 360 gradi di cinema. Ricordo quando era presidente di giuria a Cannes un paio di anni fa, quando vinse Michael Moore con Fahrenheit, beh, lui andava alle 8 del mattino insieme a noi a vedere il film riservato alla critica e vedeva 5 film al giorno come noi. Questa è vera passione. Allora uno poi può avere gusti non condivisibili fino in fondo, ripeto, ma questo attaccamento al cinema sotto ogni bandiera, sotto ogni profilo, è veramente da applauso e fa piacere ritrovarselo anche a Dwight Fenech in questo contesto.
Bene Paolo, noi ti ringraziamo e ti auguriamo un buon lavoro e una buona giornata.
Grazie, buon lavoro anche a voi.
Ciao Paolo, grazie. Ringraziamo Paolo Perrone per essere stato su Radio Zainet, ricordo critico cinematografico. E adesso facciamo un salto nel passato su Radio Zainet con un flashback che oggi è dedicato ad Aretha Franklin. Buon ascolto.
Brutto periodo per Aretha Franklin, che è stata arrestata oggi a Detroit per disturbo alla quiete pubblica. Certo, deve essere un duro colpo per l'eroina del soul, che professionalmente stava andando alla grande. I suoi ultimi dischi, infatti, l'hanno resa nota anche al grande pubblico. E noi ci auguriamo che la sua carriera possa, dopo questo incidente, riprendere più bella e più importante di prima. E nel fare questo augurio alla regina della black music, ci ascoltiamo uno dei suoi ultimi successi. Ragazzi, vi facciamo sentire la bellissima I Say a Little Prayer. Lei è Aretha Franklin.
Moment I wake up before I put on my makeup, I say a little prayer for you. And while I'm combing my hair now and wondering what dress to wear now, I say a little prayer for you.
Bentornati in studio con Flashback, l'appuntamento quotidiano con le celebrità della grande storia della musica. Avete appena ascoltato I Say a Little Prayer di Aretha Franklin. Aretha Louise Franklin nasce nel 1942 nel profondo sud degli Stati Uniti, a Memphis, in Tennessee, e si trasferisce a Detroit al seguito del padre, che di mestiere fa il reverendo. La chiesa di papà è la palestra delle tre sorelle Franklin, che si esibiscono la domenica nei tradizionali gospel. E il gospel sarà il genere con cui Aretha incide la sua prima canzone, alla veneranda età di 14 anni. La prima fase della Regina del Sole è decisamente gospel e la confina in una nicchia che non porta a un immediato successo, nonostante le calde interpretazioni dei classici. Ma grazie all'Atlantic, che capisce il suo talento, alla fine degli anni 60 è una delle più grandi star planetarie dello show business. La Franklin diventa anche un simbolo dell'orgoglio afroamericano nel pieno della decade del movimento per i diritti civili e di importanti conquiste per la comunità nera.
Aretha Franklin su Radio Zainet. Allora ragazzi, siamo in chiusura, cosa farete questo weekend, Massimiliano?
Boh, penso, spero di divertirmi il più possibile.
Piscina, non so.
Speriamo che faccia caldo.
Infatti, speriamo che non piova come sempre qui a Torino. Tu Sara cosa farai?
Io spero di andare a ballare questo sabato.
Allora, buon ballo, buon divertimento a tutti. Grazie agli ascoltatori per essere stati con noi. Un saluto a Simona, da Simonetta Mitola è tutto, buona giornata.
Grazie, allora salutiamo anche noi, però prima Luca vorrei mandarti a fare questo weekend più tranquillo leggendoti la trama di un film in uscita tra un po', dopo l'estate. È il 2061, dopo una catastrofica crisi energetica dovuta all'esaurimento delle scorte petrolifere e a causa degli sconvolgimenti climatici che hanno prodotto la desertificazione, siamo ripiombati nel più cupo medioevo. L'Italia di nuovo spezzettata in stati e staterelli. Chi è il regista?
Benzina.
Non vale perché l'hai letto, sì, ebbene sì, è Benzina, uscirà nelle sale dal 23 ottobre.
Ti ringrazio per questa splendida notizia, smetterò di andare al cinema dal 23 ottobre.
Va bene, allora buon fine settimana a tutti, appuntamento a lunedì con Radio Zainet. Let's enjoy it while we can. Help yourself, my love.